Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, siamo qui a Ogni vita una storia, sempre con Mario Ravalico, che ringrazio e saluto per essere con noi, grazie.
Buongiorno a te e agli radioascoltatori.
È veramente un gran piacere vedersi con Mario Ravalico, una delle persone più piacevoli della diocesi di Trieste. Sei uno di quelli di cui dico, direi che alla fine, nonostante tutta la fatica, la vita l'hai azzeccata, perché quando... insomma, in tutte le tue cose riesci bene, insomma. Vabbè, ti avevamo lasciato con le scuole superiori da ENAIP, no? Giusto? Eri all'ENAIP?
Al Volta.
Ah no, mi sono confuso con Don Marzari, che aveva fondato l'ENAIP.
Aveva fondato l'ENAIP, sì, le scuole professionali.
Allora, con il Volta e... Va bene, come finisce la storia del Volta? Comincia e finisce, diciamo...
Finito bene, perché quella volta non si arrivava nemmeno alla matura, che già arrivavano le lettere di proposta, quasi di impiego in alcune aziende.
Bei tempi.
Ecco, veramente. Io ricordo che finita la matura mi arrivarono tre proposte. Una dalla Olivetti, che a Trieste aveva una sua sede importante. Una dalla IBM, anche presente a Trieste, ma si sapeva che già stava smobilitando. E poi una terza ipotesi di un'azienda elettromeccanica di Monfalcone, che era un'ala che si era staccata qualche anno prima dal cantiere navale di Monfalcone. Monfalcone aveva i cantieri, tre linee produttive, le navi ovviamente, poi gli aerei, che si staccarono per conto loro, divenne un'altra società, e poi i motori marini, quello che poi diventerà anche la Grandi Motori, ma a Monfalcone. E scelsi questa perché... sapevo che le altre erano un po' sul giro d'aria, rimaneva, e andai a lavorare 11 mesi a Monfalcone. È stata un'esperienza bellissima, perché mi sono trovato con altri 5-6 colleghi, qualcuno anche amico della mia stessa età, finito alla scuola, eccetera, e abbiamo trovato impiego in questa azienda che provava un metodo allora abbandonato dagli americani, di controllo dei tempi, cioè tutta la produzione era misurata sul controllo dei tempi che venivano impiegati per le varie fasi di lavorazione delle parti meccaniche dei motori. E, per cui sti ragazzini un po' novelli, anzi tanto novelli, ci mandavano i reparti dove erano operai specializzati che avevano una storia e una professionalità incredibile a controllare il tempo. Ovviamente loro, siccome erano pagati a cottimo, più rapidi facevano i lavori e più venivano pagati, ma questo comportava anche un deperimento, diciamo, delle macchine, delle strumentazioni, per cui dovevamo star lì, non eravamo ben visti. Insomma, comunque sono stati 11 mesi interessanti. Mi capitò un'offerta nel mentre ero lì, decisi di prenderla al volo, di andare a Gorizia, dove era appena costituita l'allora Enel, Ente Nazionale di Energia Elettrica. L'Enel nasce nel 62 come un'operazione politica, diciamo richiesta dalla nazionalizzazione delle aziende elettriche, richieste dal Partito Socialista di allora come prezzo per entrare nel governo di centrosinistra. Per cui l'Enel è una società nuova, interessante, molto politicizzata, appunto per questa ragione, e lì rimasi, penso, due anni e mezzo. Poi smobilitarono quella sede e venne trasferito a Trieste, che per me andava anche bene, perché ecco, però quel tempo che andai a Gorizia era un tempo pieno, perché si partiva 7:15 partiva la corriera da Trieste, dalla stazione del Corriere, per cui prendevo l'autobus in piazza Garibaldi molto presto e tornavo la sera abbastanza tardi. Però è un periodo che è stato importante per me, perché insieme ad altri giovani della mia età, in quella sede a Gorizia, mettemmo in piedi una piccola esperienza. Non esisteva il sindacato della CIS degli elettrici, esisteva solo la CGL. Tempi di contrapposizione molto forte, oggi è tutto smussato, e quindi un po' le nostre radici erano quelle, alcuni preti ci avevano un po' da giovani insegnato qualcosa sulla dottrina sociale della Chiesa, e un'esperienza andando a fare un po' di formazione la sera fino alle 9 di sera a Gorizia, appunto dal sindacato della CISL, che era guidato da un grandissimo personaggio che ha avuto tante esperienze, e abbiamo messo in piedi questa prima sezione, ecco, e da lì poi è cominciata anche la mia avventura sindacale per quando venni trasferito a Trieste.
Avventura sindacale, vabbè, e mentre all'Enel cosa, che tipo di lavoro facevi? Perché da lì alla...
Ma l'Enel era l'ufficio di progettazione delle linee elettriche, allora non era, era, come si può dire, automatizzata la progettazione come adesso. Ogni traliccio, stiamo parlando di traliccio ad alta tensione, 20.000, 60.000, quello che era, ogni traliccio aveva il suo disegno, il suo progetto, il calcolo dei cavi, qual era la curvatura, pensando a quello che era anche le varie ipotesi invernali, il ghiaccio, il freddo, il manicotto che si formava, quindi che faceva il peso sulle campate, ecco, queste cose qui, e le cabine elettriche. E poi invece a Trieste fui destinato a controllare la gestione dei materiali.
Ma i traliccio a quell'epoca erano già in ferro, fatti a triangoli?
Sì. Cominciavano anche quelli in cemento armato. È stato un periodo, anche perché quella volta, soprattutto nel Goriziano, c'erano molte case sparse che non avevano la luce elettrica, non erano elettrificate. Allora si andava in campagna, un geometra, un perito elettrico, eccetera, a vedere un po' le misurazioni, quanto distante era dal punto più vicino per prendere la corrente elettrica, portare nella casa. Veniva anche offerto, adesso è da ridere di queste cose, venivano offerte piccole cose quella volta, il ferro da stiro, la lampadina, purché mettessero. Ci fu una grande campagna negli anni 60 all'inizio per l'elettrificazione appunto delle case sparse, era un grosso progetto. Trieste questo problema non esisteva, anche perché l'Enel a Trieste era ed è solo nella periferia, nel Carso, mentre invece nel Goriziano tutti i paesi, il Coglio eccetera, la bassa Goriziana, tutto era elettrificato dall'Enel.
Dice, faceva ridere, però sta di fatto che la stessa Enel, non tantissimi anni fa, per chi faceva il passaggio da un'altra ditta a lei, regalava 5 lampadine LED. Sarà stato il 2011-2012.
Questo non lo so.
Sì, c'era la pubblicità che regaliamo le lampadine LED che quell'epoca costavano 5-6 euro.
Adesso è mercato libero, no, invece prima era stato... Fino al 63 c'era il mercato libero, ma erano le aziende private, Edison, SFE, Selvedge, eccetera, eccetera. Poi col 63 unificarono piano piano tutte le aziende, le più grosse, e poi tutte le altre, e adesso hanno spezzettato, alcuni anni fa, una decina d'anni fa, hanno spezzettato in varie aziende. C'è l'azienda che si occupa dei trasporti e linee elettriche, c'è l'azienda che si occupa della produzione di energia, Monfalcone, centrale termica, non è più italiana, è spagnola, e varie cose così, ecco.
E com'è meglio? Secondo
questo
te.
È la
secondo te, così, un parere?
Non lo so, non posso esprimere giudizi perché non sono dentro da molti anni. Io sono in pensione dal 1998, quindi fine aprile, perciò dopo quello che è successo lo so solo così, per sentito dire.
Ma sta di fatto che più viene spezzettato più la bolletta è cara, perché mangiare,
certo.
Se c'è un
certo.
solo
è proprio un so- così
un solo produttore che fa anche da distributore,
esatto,
eccetera, eccetera,
esatto.
A meno...
Questa è la logica che dovrebbe guidare, pare che non sia così, insomma.
Ma io non ho mai capito la questione delle privatizzazioni, cominciò con Andreotti, e adesso siamo in una situazione drammatica, perché gli stipendi non sono sufficienti per potersi mantenere, perché se uno pensa... quanto costa un affitto o quanto costa un mutuo, quanto veniamo pagati, la relazione tra quello che si guadagna e invece si continua a sentir parlare di sovraincassi delle banche,
extra profitti
delle banche, delle assicurazioni.
Che non vengono tassati, ma questo siamo già nel campo della politica.
È una cosa drammatica perché... È una cosa drammatica perché per dire, l'assicurazione, paghiamo sempre di più l'assicurazione, sì, è una roba mostruosa, eppure loro hanno gli extra profitti.
Esatto.
E cioè, questa, paghiamo sempre, sì, di più la luce, colossi, e hanno gli extra profitti. Perché lo Stato non si prende, non fa delle assicurazioni sue, delle energie
calmierate.
Boh, vabbè, non importa, vabbè. E allora, insomma, passi un po' tra Monfalcone prima, poi la ditta di Monfalcone in cui lavoravi è diventata la Fincantieri.
Sì, no, si era staccata dai Fincantieri.
Ah, si era staccata dalla Fincantieri.
Con grandi problemi, polemiche che sono durate per anni, con colpe di qua e di là. Poi l'azienda ancora presente, l'aveva assunta poi l'Ansaldo San Giorgio di Genova, e penso sia ancora Ansaldo San Giorgio. Era stata anche in mano agli americani, poi è andata appunto all'Ansaldo, almeno quello.
Ah, l'Ansaldo?
Sì, un'azienda un'azienda solida, no? Dopo, sì, non so, dopo come è andata a finire.
Sono solide per forza, perché una buona parte degli armamenti che vengono usati nel Medio Oriente vengono da lì, per cui sono solide nel modo più assoluto. Va bene. Arrivi a Trieste come? Cioè, perché l'Enel apre a Trieste, quindi...
No, Trieste era la sede regionale, diciamo, anche se il termine era un altro, distretto, ma era praticamente il territorio regionale, aveva la direzione con tutte le sue ramificazioni a Trieste. Poi aveva una presenza a Pordenone, a Udine, molto grande, la Carnia fino giù al mare, e a Gorizia, tranne la città, che era un'azienda municipalizzata come Trieste, ma tutto il territorio esontino, era, quindi aveva qua la direzione.
E quindi a un certo punto da Gorizia smetti di e vieni a Trieste.
E vengo a Trieste.
Ma tu conoscevi per caso l'ingegner Paris?
No.
Che si occupava proprio di tralicci nell'Enel.
Eravamo un esercito all'Enel, quindi...
Ma no. Chiedevo, è quello che ha inventato le carrucole per far passare...
Ah, ho capito, i cavi.
I cavi nel...
È stato tra un tralicci e l'altro.
È stato lui e... Vabbè, niente, sarebbe stato simpatico anche lo conoscessi, perché vabbè, perché lo conosco, non lo conoscevo, adesso è morto. Va bene, quindi passi a Trieste, è stato bello ritornare a Trieste.
Beh, certamente, anche perché diventava molto più snello, disponibile il tempo extra lavoro, ecco, quindi ero impegnato con l'Azione Cattolica, quella volta con i giovani, e quindi questo mi facilitava, prima ben poche cose potevo fare. Per cui, ecco, una grandissima esperienza con i giovani, non solo in parrocchia mia. Io penso a Via Vasari, che oggi è una cappella, quella volta era parrocchia. Aveva delle salette sopra per il catechismo, per i giochi, per tutto. Un piccolissimo cortile che a noi sembrava grande, ma non avevamo altro. Però per giocare poi si andava in Via Rossetti dei Frati, o qualche volta meno a San Vincenzo. E poi a livello diocesano tanti impegni con le varie parrocchie, soprattutto d'estate, i campi estivi.
Questo a che età?
Io avevo 18 anni che ho cominciato ad andare ai campi estivi a fare l'animatore, ecco, 17 anni e mezzo. I primi anni vicino fuori San Vito, una frazione, Chiapuzza, una casa spartana, ecco, per dire, ci si lavava in una grondaia rovesciata con un tubo con tanti rubinetti, l'acqua era gelida, ma è una bellissima vicenda, anche perché quel campo estivo mi porta tanti ricordi, uno che è passato di là, di Trieste, che poi è andato in missione, mi ricorda Don Pier Giorgio Ragazzoni, che venne in montagna e prese un gruppo dei più grandi e andammo sulla Tofana di Roces un pomeriggio, dormito in rifugio, quello che era, mattino in cima, fatto la messa alle 5 di mattina, una cosa, ma belle, sono cose che non si dimenticano più, no? E tanti altri avvenimenti, poi Chiapuzza, poi viene ancora San Vito Serdes, tanti ragazzi sono passati in quei campi estivi, poi andammo a Oronzo e poi dal 62 Borca di Cadore, io ho visto nascere la casa di Borca, anzi l'ho vista comperare come era prima, eccetera, e ancora adesso capita di incontrare delle persone che mi dicono, ma ti ricordi che io nel X anno eravamo al campo scuola, ecco, sono nate delle amicizie, ecco lì, sono nate amicizie, sono state delle formati molti giovani, avevamo un po' che si occupava della formazione, un amico, 93 anni oggi, ancora con la testa a posto, Lamberto Terzuoli, che è stato preziosissimo perché ha tirato su generazioni di giovani formatori, educatori, come vogliamo chiamarli, per questi ragazzi, per i campi estivi, per le parrocchie.
Bellissimo. No, io devo dire, questa esperienza dell'acqua e altre cose faticose che si ricordano volentieri, perché noi apparteniamo a una generazione di giovani che davanti alla difficoltà, al dolore, avevano una reazione positiva. Ricordo quando ero bambino, 6-7 anni, così cascavo dalla bicicletta, mi strucciavo il ginocchio, me lo massacravo, veniva fuori una crosta grande come il ginocchio, ero tutto contento, guarda che cosa, e poi dopo me la toglievo, piano piano me la toglievo, perché poi a volte sanguinava di nuovo, altre volte ero più bravo io di lei, insomma. Invece oggi c'è un po' questa tristezza, questi ragazzi che sono abituati ad averci l'aria condizionata, il riscaldamento. Io ricordo che il riscaldamento si apriva il 2 di novembre quando eravamo alle elementari e faceva freddo.
Ma adesso a proposito di questo mi viene in mente, io ho 7 nipoti, ma uno è secondo anno che va con i salesiani del Triveneto d'estate a fare una camminata, la chiamano una pedalata, la chiamano l'impresa. L'altro anno sono andati ad Auschwitz,
Urca,
in bicicletta, Urca, 1100 chilometri, 10 giorni, un'esperienza bellissima, è venuto a raccontarla qui anche a Radio Nuova Trieste. Quest'anno sono andati a Medjugorje, partendo sempre da Trieste, Sandonà di Piave perché è lì il centro, e quindi tutti i giorni in bicicletta, ogni giorno 100, 140, 145, 150 chilometri, parte al mattino, parte al pomeriggio, con dei momenti formativi molto, molto forti, molto impegnativi. Beh, la messa delle lodi al mattino, la sera la restituzione, ma in mezzo la formazione, quindi non solo la pedalata, ecco. E l'entusiasmo che ho visto in questo ragazzo, come negli altri, ecco, erano una carovana di 35, la chiamano questa impresa, ma veramente, insomma, è un entusiasmo incredibile. Quindi mi viene da dire che di fronte, sì, forse è così oggi, ma di fronte a proposte forti, i ragazzi rispondono. Mi viene da dire, saltando la palla in frasca, durante il mio periodo di servizio in Caritas come direttore, prima di tutto mi occupai della formazione degli obiettori di coscienza. Allora non c'era il servizio civile, quello attuale, c'era il servizio militare, chi non lo faceva poteva fare il servizio civile in vari enti. Avevamo tre comunità, tre appartamenti dislocati, dove i ragazzi vivevano da lunedì, da domenica sera a sabato ora di pranzo, e da lì partivano per le loro attività. Beh, anche lì io ho visto che non c'era mai un orologio che ti poneva una disponibilità incredibile, tutto quello che serviva a qualunque ora, e poi la vita comunitaria che facevano, con momenti anche di formazione, a dire che, insomma, di fronte a delle proposte impegnative, serie, che li coinvolgevano, c'era una risposta piena.
Ma sì, ma questo sicuramente ce ne sono ancora, ma tendenzialmente siamo davanti a una situazione abbastanza compromessa, anche imprenditori che conosco mi dicono che fanno fatica a trovare giovani che hanno voglia di lavorare. E tra questi c'è una mamma che mi raccontava che suo figlio, cioè è proprio un'imprenditrice lei, e mi raccontava che suo figlio le ha detto: ma guarda, io preferisco guadagnare poco, ma alle 4, 4 e mezza essere libero per andare
questo,
a bere la birrettina con i miei amici.
Questa c'è una tendenza, sì, sì, sì.
E questa è una cosa che mi lascia completamente stupito, sì, perché sì, manca questa voglia dell'impresa. Io ricordo che quando facevo i campi scuola a Roma, facevo dai 12 ai 18 anni, c'erano tutta una serie di problematiche per tenere insieme queste generazioni, però i ragazzi di 18 anni hanno sempre dimostrato un plus valore di generosità, tanto che c'era un ragazzo completamente handicappato, molto intelligente, ma praticamente chiuso a libro a se stesso, e lo portavano in montagna sulla carrozzina, mettendo i bastoni, corde, cose. È arrivato dove arrivavamo noi arrivava anche lui. Per cui no.
Certo, c'è una grande disponibilità, sì, sì.
Però
sì.
Diciamo, la cosa bella dei salesiani è che sono ancora in grado di trovare queste situazioni. Io mi ricordo però tanti anni fa parlando con Don Duilio, mi dice sta finendo. Io non sono mai pessimista, cerco di essere il più realista possibile, non è che sta finendo, c'è qualcosa che sta cambiando e bisogna invece che essere negativi cercare di capire qual è il vero cambiamento. Ci ritroviamo tra poco. Allora riprendiamo questo emozionante racconto. Mentre Fossati faceva il suo, noi abbiamo chiacchierato un pochettino di altre esperienze, tutte allora c'è Mario che vuole correre come un treno e io invece che lo rallento. Raccontaci con calma, perché è veramente piacevole sentire queste esperienze di vita. Allora, insomma, a 17 anni e mezzo cominci a fare l'animatore e quindi si apre in te la vocazione del bravo discepolo di Gesù.
No? Ma questo non lo so. Però a me piaceva molto stare con i ragazzi.
Perlomeno la vocazione.
Sì, sì.
Poi quello... dopo, se sei stato capace, penso di sì, però non sono io a
vedrà
dover
lui,
giudicare.
Vedrà lui. E quindi sì, dicevo, tanti campi scuola, quei ragazzi più grandi, 17 anni, con un po' di animatori, insomma, ecco, un'esperienza comunque di vita preziosa.
Con quali preti dicevi? Sì, l'avevi detto prima.
Sì, sì, ma comunque alcuni. Don Dario Pavelo è stato un po' una figura storica all'interno, ecco, ma ce ne sono stati tanti, ecco, ragazzoni.
Don Darietto e Don Carlo. E
Don Carlo Boschin, che è ancora vivo. Due campi scuola con lui eccezionali. Ecco.
Ah, ma lui è bravissimo.
Sì, sì, sì. Aveva una dolcezza nel trattare quei ragazzi, pur essendo fermo. Ma è un modo... molto familiare di approcciarsi, ecco. E ricordo, diceva, chiamatemi, veniva in borghese quando si faceva le camminate in montagna, chiamatemi zio, non don zio, ecco, zio Carlo.
Chissà, io ricordo di un, a proposito delle camminate in montagna, così, quando avevo 17 anni, 17, sì, 17 anni, ero a Rem Notre Dame, verso il confine con la Francia, in Val d'Aosta. E stavo passeggiando con i miei genitori e i miei fratelli, così eravamo un attimino in un momento di piacevole comunione familiare, e arriva un gruppo di ragazzi, è seguito da un giovanotto che aveva in braccio un ragazzino e gli faceva il solletico. A un certo punto sto ragazzino si gira verso di noi e fa: questo è un prete, questo è un prete. Effettivamente poi vidi che aveva una crocetta d'oro sulla camicia scozzese e tutti ridevano così. E penso che una delle chiamate che ho avuto è stata anche quella, non me lo dimenticherò mai, quello sguardo di quel sacerdote che era pieno di amore, di libertà, di gioiosità, una cosa meravigliosa veramente. Vabbè, scusa, mi hai fatto venire in mente, questa cosa volevo condividere.
Ma una delle altre cose che entusiasmava molto in quegli anni era il carnevale. Allora, io non so se è conosciuto a Trieste, i più vecchi se lo ricordano. Negli anni 60, fine 50 e primi anni 60, l'ultimo giorno del carnevale, i giovani dell'Azione Cattolica organizzavano un corso mascherato di cari. Quello che adesso...
c'è Muggia?
Non esisteva quello, eh? Quello è una roba nuova. Quella
che
Muggia
è una cosa nuova.
Per dire, i salesiani facevano un caro, Villaggio Facciullo faceva un caro, Sant'Antonio Vecchio faceva un caro, e potrei andare avanti. Si partiva da Piazza Oberdam, oggi dove c'è la regione, c'era il vecchio palazzo con l'auditorium, c'era una giuria presieduta da un grande regista triestino, e si faceva pezzo di via Carducci, poi via Roma, il corso, eccetera, si finiva in Piazza Unità, oppure un corso, altre volte il percorso esattamente diverso. C'era una giuria, appunto, con questo regista, ma ricordo il sindaco Spaccini, Marcello Spaccini, faceva parte della giuria pure lui. E finiva il corso mascherato.
Sindaco Spaccini, che viveva a Villa Rivoltella.
E viveva a Villa Rivoltella d'estate, che era la villa...
No, anche d'inverno.
Ah, questo non lo sapevo.
Viveva sempre a Villa Rivoltella, perché aveva cinque figli,
sì,
la casa era grande.
Come no.
E dice, almeno stiamo un pochino meglio. E mi racconta la Mariuccia, che la sagrestana
la
mia,
storica,
che era,
certo,
che ai tempi era la moglie del custode, che una notte Spaccini, per non disturbare il custode, ha scavalcato, ecco, perché c'era la neve alta fino al cancello,
ecco.
E quindi il giorno dopo hanno trovato un buco nella neve.
Dove era lui che faceva la scavalcatura. Ecco, e quindi c'era anche questo corso mascherato che impegnava moltissimo. Rozzol, San Pio X, c'era un sacerdote in particolare, don bene, me lo ricordo il nome, che guidava, era presente a questo gruppo, non voleva mai i suoi ragazzi. Ed è stata una cosa bella anche questa, con tante avventure. Mi ricordo un corso mascherato, un anno pieno di bora, scendeva giù da via Molino Avento il carro dei Salesiani, venne sfasciato dalla bora in piazza Garibaldi, quindi finì la sua attività, la sua presenza, ecco. Però anche queste cose mobilitavano la città, c'era una presenza significativa. Come ricordo, per esempio, un'altra occasione esterna, voglio dire, al circolo dell'Azione Cattolica, era San Giusto nel castello, una volta l'anno, la festa in maggio dei sacerdoti. Il sacerdote amico dei ragazzi era il titolo, ed era una festa che con canti, suoni, eccetera, e finiva con un lancio di palloncini con un messaggio. Ma c'erano tante di queste iniziative esterne per dire alla città, ecco, esiste anche questa realtà. Oggi un po' questo viene messo un po' da parte, però c'era questa presenza.
Quindi non era una città laica, come si dice adesso, di Trieste.
Sarà stata anche, però questi momenti esterni, diciamo, c'erano, e ben visibili anche, ecco.
Quindi
poi io finì il mio mandato come responsabile dei giovani dell'Azione Cattolica Trieste nel 68. Mi sposai, andai dal vescovo Monsignor Santin a dirgli: adesso io lascio perché avrò altri impegni, e lui mi convinse. Alla fine era un uomo che, insomma, sapeva fare, sapeva trattare, e mi disse: no, guarda, tu devi stare ancora un po', anche se sei sposato, vai avanti, poi ne parleremo. E io ascoltai, ubbidì, rimase ancora un anno e mezzo, poi arrivò il momento del cambio dalla vecchia statuto dell'Azione Cattolica, come dicevo l'altra volta, con i vari rami, alla unificazione. Collaborai anch'io, ma non mi sentii più disponibile, perché avevo anche impegni di lavoro, e quindi lasciai. Poi ripresi molto dopo, nel 92 venne a cercarmi Don Dario e mi disse, io allora ricordo una mattina, era un sabato, alla casa di riposo in Ralla, dove il vescovo Bellomi mi aveva chiesto di organizzare il primo avvio di questa casa. Ero presidente del consiglio di amministrazione, era appena stata aperta, erano allora una settantina, 72 anziani, molti autosufficienti, oggi sono tutti non autosufficienti, e aveva meno capienza di oggi, appunto una settantina circa. Ero lì e capitò Don Dario e mi disse: ascolta, abbiamo bisogno che tu ti metta di nuovo a disposizione, dobbiamo eleggere il nuovo presidente dell'Azione Cattolica. Beh, dico, ma sai, io sono fuori tanti anni. Poi invece mi convinse e feci due mandati, due trienni, 3 anni e 3 anni, fino al 98, quando lasciai, appunto. Ed è stata un'esperienza, quella, molto bella. Molto bella perché ho trovato tanti giovani attivi con tante idee, e quindi ritornavo un po' a confrontarmi, che mi era mancato in periodo precedente, a confrontarmi con loro, con le loro attività, a coordinare, a cercare di portare avanti il valore della unitarietà. Ma visto che parlavo di Iralla, la cosa che la casa di Iralla mi ha fatto sempre, così mi ha lasciato un segno, no? Io l'ho considerato un grande bagno di umiltà. Io non sapevo niente del mondo degli anziani quando mi buttò là. Era appena partita la mia esperienza romana. Sono stato 3 anni a Roma a lavorare nel sindacato, e Monsignor Bellomi mi disse: Mario, ho bisogno di te. E dico: guardi padre, che ho difficoltà, sono via. No, dice, non posso chiedere ad altri perché altri mi dicono che sono pieni di attività, ma magari non è così, fa lui. Boh, io gli dissi di sì. E anche quell'esperienza di casa Iralla, andare lì sabati, le domeniche, incontrare sti anziani, parlare con loro. C'era un cappellano allora, anche Don Pio Vincenzi, e quindi anche questo un bel confronto.
Anche adesso c'è un cappellano, non mi ricordo più chi sia, era fino a poco tempo fa, era Monsignor Muggio, adesso è stato cambiato, ma non so. Ah no, Iralla, no.
No, lì c'è Iralla.
Iralla. Sì. No, adesso sì, c'è,
adesso
Don,
c'è Don Silvano.
Don Silvano Latin.
Silvano Latin, sì, sì.
Che è ospite.
Sì,
che
sì, però fa anche
da
e cappello. Mi diceva proprio a luglio, che c'era la festa dei patroni Sant'Anna e San Gioacchino, e mi diceva: sono contento perché è cambiato tutto chiaramente rispetto a prima, ma faccio il prete, confesso, amministro i sacramenti, e quindi ecco. Anche quello, ogni età ha le sue vicende, ecco.
Io, sì, questo è vero. Pensa un po' che io non riesco più a arrivarci, adesso devo cercare con il navigatore di arrivare. Ci sono andato a luglio e adesso non riesco più a trovare
di arrivare la
strada.
In paese, a Padriciano, c'è un bivio in piena curva, scrive Groppada, andare dentro di là e poi su
Groppada,
okay. C'è il cartello Casa Irala.
Ok, sì, e sì, lì ma non sono è rimasto sulla strada principale.
No,
il cartello,
no, è dentro.
Divento
dentro,
pazzo ogni volta. Non...
E quindi a Casa Irala sono stato 6 anni e mezzo, non poco, perché come dice mia moglie, venivi a Trieste da Roma ai venerdì sera e sabato sparivi da Casa Irala, ecco.
Ecco, c'era una piccola comunità. Tua moglie avrà pensato come mia mamma. Quando io sono diventato prete a Roma, io sono di Milano, sono diventato prete a Roma, poi sono stato trasferito a Trieste, ma a quel punto mia mamma è morta, per cui vabbè. Quando sono diventato prete a Roma, andavo a Milano e cominciavo una sera, andavo a mangiare da uno, una sera andavo a mangiare da un altro. Una sera...
Per cui casa non eri mai.
A casa non ero mai, allora un giorno mi fa: quando vieni a Milano la prossima volta fatti ospitare da qualcuno, così almeno mi vieni a trovare.
E poi...
Vabbè, invece parliamo, fermiamoci un attimino e parliamo l'incontro con tua moglie, questo è più interessante.
L'incontro con mia moglie è avvenuto, allora era l'Azione Cattolica Separata, divisa. Ragazzi, giovani e giovane, no?
Un po' come ramo femminile e maschile nelle prigioni.
Sì. Però lei aveva, oltre che una sorella, un fratello più giovane, e quindi più giovane che di me, il quale veniva ai campi scuola, quindi ci conoscevamo un po' così, buttato l'occhio e cominciavamo a frequentarci, qualche chiacchierata. Poi ci fu un'occasione che ci unì molto, un'occasione molto bella. Un missionario salesiano, adesso io non ricordo più il nome, però penso sia, non era di Trieste, però è legato ai salesiani di Trieste, scrisse un articolo, mandò una letterina a Famiglia Cristiana, lui era nel Congo, se ricordo bene, e disse: io avrei bisogno di un aiuto, insomma le solite cose che i missionari poveri chiedono, e si espresse in un modo, ma era un esempio, io l'ho presa in questo modo, dice: magari una scatola di sardine regalatela. E io lanciai insieme a mia moglie, lei con le ragazze, io con i ragazzi, questo messaggio: Trieste, troviamo, portate tutti una scatola di sardine. Insomma, nella parrocchia dell'Immacolato Cuore di Maria, dove era la parrocchia che frequentava Giuliana, ci mise a disposizione una stanza. Questa stanza, che era abbastanza grande, si riempì di scatole, di cassoni di sardine. Ecco, adesso cosa facciamo di sta roba? Ma una quantità enorme, indescrivibile. E lì a pensare: cosa si fa adesso? Perché avevano risposto la GF e la JAC. E allora bisogna vendere, non si può mandare in Africa sta roba, anche se dura. E trovai la bontà dell'allora amministratore delle Acli, un caro amico che non c'è più. Le Acli allora gestivano le mense dei cantieri di San Marco, ai Campi Elisi, dell'Arsenale, della fabbrica macchine, quella che poi diventerà la Grandi Motori. E disse: le prendo io, per cui io penso che in quella mensa avranno mangiato sardine non so per quanto tempo, però questo è servito, questi soldi mandati, e conservo ancora oggi una bellissima letterina di questo prete missionario salesiano che ringraziò per dire di questi soldi. E lì è nata un po', si era forzata, ecco, diciamo, questa. E poi dopo 2 anni circa ci siamo sposati nella chiesa dell'Immacolato Cuore, c'era un parroco, un grande prete che è stato molti anni a Trieste, padre Enrico Vinci. I preti anziani di Trieste lo ricordano. E poi dopo un anno è nato il mio primo figlio. Ricordo che il vescovo Santin, che aveva saputo, non gliel'ho detto io, mi ha mandato una letterina facendomi gli auguri, dicendo: lo sai cosa vuol dire Stefano, il nome di mio figlio? Vuol dire re imperatore. E mi spiegò tutto, eccetera. E poi nacquero altri figli. Un anno e mezzo dopo nacque il secondo Daniele, dopo alcuni anni dopo, nel 67, nacque Francesco, oggi San Francesco, il suo onomastico.
Devo fare gli auguri a mio fratello.
E sì. Poi, dopo molti anni, abbiamo preso in affido un ragazzo romeno che abitò con noi, aveva 17 anni e mezzo quando abbiamo fatto la nostra domanda al comune, la disponibilità, non la domanda, la disponibilità, se era un ragazzo straniero. E quindi abbiamo preso, è rimasto con noi oltre 10 anni, fino a quando poi si è sposato, e E così, quindi è diventato...
E i fratelli, diciamo, i fratellastri...
No, fratelli tutti, sono fratelli, i bambini, i figli dei fratelli sono i nipoti e quindi c'è un bellissimo rapporto.
Sono in comunione.
Sì.
Perché è qui, cosa, da questi microfoni...
È una cosa molto bella.
Già un altro parlo
non ne
di
parlo
questo.
Sempre, ma qualche volta quando mi capita, ecco, un'esperienza
molto
bella.
Molto bello, sì, immagino.
Fatta al buio, perché noi non sapevamo niente della storia, perché ovviamente non è che gli assistenti sociali fanno la reazione, ecco, vorrei dire banalmente, il problema è sbolognare quelli che sono in carico, no? Era in una casa di accoglienza per ragazzi minori stranieri non accompagnati, proveniva da un paese allora non comunitario e poi, vabbè, dopo diventò comunitario e quindi è stata un'esperienza che poi è stata bella, veramente da tutti i punti di vista, faticosa ma molto bella.
Ha arricchito tutti quanti. Ma poi i rumeni imparano presto l'italiano.
Sì, ma lui lo sapeva perché arrivava lì in Romania, mi raccontava, nella città dove era lui, tanti italiani per lavoro, per turismo, per tante altre cose anche.
Ho capito. Beh, interessante invece incontrare la coppia Giuliana-Mario, perché Mario è una persona di una grande apertura e affabilità, eccetera, ma sempre con un'aria un po' dimessa, mentre Giuliana ha questo piglio abbastanza e sempre sorridente, cioè c'è questa luce che ti viene incontro, non è veramente molto... Siete veramente una bella coppia, almeno esternamente, spero anche tra di voi.
Speriamo. Ha fatto una bella esperienza mia moglie, diciamo civica, con la giunta Illy, quindi 92, mise in piedi la prima commissione di pari opportunità, che allora stavano nascendo, e lei fu indicata dall'Azione Cattolica perché poteva partecipare a associazioni femminili di vario tipo e venne nominata come altre in questa commissione pari opportunità e poi all'interno venne eletta presidente e in quel mandato, 4 anni, ha fatto delle cose molto interessanti scoprendo un mondo nuovo, ecco, diciamo, e comunque cose abbastanza importanti, ecco. Non so,
penso,
se esiste ancora.
Nel 92, scusa se ti interrompo, io venni a Trieste a visitarla nel 78 o 79, adesso non riesco a ricordare la data con precisione, nel 78 o 79, e tornai a Trieste, ma tante volte, no, proprio negli anni 90, e il 92 fu l'ultima volta che venni a Trieste, fino a che non sono venuto a vivere.
Definitivamente, sì.
È incredibile, va bene. Quindi anche lei combattiva, diciamo.
Penso,
anche lei
le sue battaglie lì le ha sapute fare, portare avanti le cose in cui credeva, ecco.
Insomma, siete due persone, cioè siete veramente una coppia di grande, credo, di grande... attive nella società e credete nella società e nel messaggio da dare alla società.
Questo bisogna. Poi tra l'altro quando io finii il mio secondo mandato all'Azione Cattolica, a fine aprile del 98, ovviamente non potendo più fare un terzo mandato perché non mi pareva neanche il caso, viene eletta lei nel Consiglio diocesano a presidente, che poi il Vescovo Ravignani confermò. Fece un mandato e poi più tardi diventò anche, tanto per completare, presidente delle aggregazioni laicali. E quindi...
Ecco, allora parliamo un attimino, no, non c'è più un po' tempo, la prossima volta magari possiamo cominciare a parlare...
C'è una prossima volta ancora?
Sì.
Pensavo a finire oggi.
No, dai, è troppo bravo, sei troppo bravo, non... ti farò un regalo, ti regalerò del vino buono, c'ho un del Bordeaux, va bene? Porto una bottiglia di Bordeaux la prossima volta, come riconoscenza. Adesso me lo segno qua. Parliamo del rapporto con i vescovi, perché ne hai passati 3, se non sbaglio.
Monsignor Santin, poi Monsignor Cocolini non ho avuto occasioni, ecco, anche perché ero fuori Trieste. Poi con Monsignor Bellomi, poi Signor Ravignani, e 4, Monsignor Crepaldi, e col vescovo attuale, Monsignor Trevisi. Sono 5 i vescovi.
Sì, però... con Crepaldi e Trevisi hai rapporti come con gli altri?
Ma sono tutte cose diverse, no? Perché di Monsignor Santin si aveva un grande timore, no? Un rispetto, ma che era anche un... era po' così, un po' distante forse, però io ho un ricordo bellissimo, perché per esempio Monsignor Santin aveva un'abitudine, una volta al mese convocato.
Ma ce lo dirai la prossima volta, bene, perché siamo, allora dico, abbiamo sforato.
Va bene.
Bene, ti ringrazio tantissimo, ringrazio gli ascoltatori per averci seguiti e ringrazio Riccardo Righi per la sua collaborazione tecnica.
Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.